Noi abbiamo udito riecheggiare il sesto squillo di tromba ieri. Così, fino al versetto 14 del capitolo 11. Quel sesto squillo di tromba che coincide con il secondo guai. Ed ecco, subito viene il terzo. I sintomi della fine, all'interno di quello che Giovanni vede quando l'agnello apre il settimo sigillo. Leggevamo. Noi siamo interni a quella fine di cui Dio è il Signore. E ci siamo con la nostra incompiutezza. Ed ecco i sintomi di quella fine che ci incalza e che viene avvertita come un costante richiamo alla nostra incompiutezza. Quattro squilli di tromba, calamità naturali, e poi il tormento della tentazione, e poi la cattiveria che ristagna nel cuore umano. E proprio a proposito del sesto squillo di tromba, quella situazione di incompiutezza in cui noi ci troviamo, situazione critica più che mai, si inserisce la vocazione dei profeti, l'ascolto della parola che si sviluppa in una prospettiva di testimonianza che giunge fino al limite estremo, fino al martirio. Laddove la cattiveria di cui siamo capaci, noi creature umane, nella nostra incompiutezza, dove quella cattiveria viene denunciata nella sua macroscopica e tragica capacità distruttiva. E proprio là si inserisce, ricordate, la vocazione profetica di Giovanni in prima persona, ma di ciascuno di noi in prima persona, nel contesto di quella rivelazione della parola che interpella ogni esistenza umana, ogni libertà umana, ogni cuore umano, è quella parola che si apre, per cui si scava gli spazi dell'ascolto in ogni coscienza umana, e in questo contesto ecco che emerge, prende una fisionomia dichiarata e a suo modo pubblica, la testimonianza di coloro che hanno accolto l'Evangelo e sono testimoni di esso, quella profezia che viene in maniera così esemplare illustrata da Giovanni nei due testimoni, i due martiri per antonomasia, Pietro e Paolo a Roma. Leggevamo dunque fino al versetto 13 del capitolo 11 e poi il versetto 14 che segna adesso il passaggio al settimo squillo. E ci siamo. Settimo squillo. Ve lo potete aspettare. Il settimo squillo contiene tutto il seguito. Continuiamo ad andare avanti in questa prospettiva che si sta allargando dinanzi a noi in maniera sempre più libera ed ecumenica. Il settimo sigillo contiene tutto il resto. Adesso il sesto squillo di tromba, il settimo squillo di tromba e tutto il resto si inserirà nella eco di questo settimo squillo. Cosa succede? Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo, egli regnerà nei secoli dei secoli. E di seguito poi i 24 vegliardi, vedete, siamo in continuità con quella celebrazione della liturgia celeste di cui ci siamo occupati fin dal capitolo 4. E adesso quel coro a cui partecipano i quattro viventi, rappresentanti tutta la creazione, i 24 anziani, rappresentanti della storia umana, la creazione nella sua pienezza, la storia umana nel suo compimento definitivo, quel coro celeste adesso si esprime qui in continuità o in consonanza con il settimo squillo di tromba. Quando il settimo angelo fa risuonare la sua tromba, ecco che noi veniamo di nuovo posti in ascolto di quel coro celeste, soltanto che adesso vedete quel coro si esprime con una voce che nella sua complessità è una voce armonizzata, è una voce che ricapitola in sé diversi linguaggi, ma è quella voce che annuncia l'avvento del regno. Qui nel versetto 15 riconosciamo le voci dei quattro viventi, è la voce anonima del creato e di tutte le creature nell'universo, ed ecco la creazione perfetta obbedienza proclama l'avvento del regno. È il regno che viene instaurato in quanto è l'intenzione di Dio originaria e indefettibile che si realizza, è quella intenzione di Dio che pone sul trono il figlio Cristo. È il regno messianico che viene instaurato, è il regno ricapitolativo di tutto il disegno originario del creatore, ed è in questo modo che il creato viene sottratto a qualunque altra sovranità per essere interamente realizzato, il creato, la totalità delle creature in obbedienza al regno messianico di Dio e del suo figlio Gesù Cristo. È il regno del mondo che viene ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Vedete, per quanto può sembrarci lì per lì strano, sconcertante, sorprendente, settimo squillo di tromba, il sintomo della fine che adesso si impone nel suo valore definitivo, si tratta del regno che viene. Il regno che viene è il vero motivo della crisi del mondo. È il motivo della crisi in cui si trova la storia umana. È l'avvento del regno. E vedete, quella incompiutezza che ad ogni squillo di tromba viene denunciata e che rende critica la nostra condizione di vita, laddove il settimo sigillo ormai è stato infranto e l'agnello irrompe come protagonista sulla scena del mondo, è il regno che viene. E la venuta del regno in pieno, perfetto, adeguato compimento dell'intenzione originaria di Dio è il motivo per cui la nostra incompiutezza è così critica, è così faticosa, è così problematica, vedete, dopo calamità naturali, il tormento della tentazione, la cattiveria del cuore umano, adesso è il regno che viene. L'annuncio ci viene rivolto dal coro celeste, qui nel versetto 15 risuonano le voci dei quattro viventi che esprimono come le creature, comprese le creature mute, le creature nella loro complessità di presenze inanimate, eppure vedete è tutta la creazione che annuncia, più ancora dichiara che il regno del mondo appartiene a lui, che il mondo appartiene a lui, che il mondo è instaurato ormai in obbedienza alla sua regalità. E vedete, quando noi preghiamo quotidianamente, come è avvenuto ancora poco fa, ripetendo le parole che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, venga il tuo regno, la venuta del regno è il motivo per eccellenza della crisi della storia umana, ma è anche, vedete, proprio quella novità che si realizza in obbedienza a Dio e che fa di questa nostra incompiutezza adesso e qui una modalità di inserimento nella pienezza definitiva del disegno di Dio. E di seguito, vedete i versetti da 16 a 18, adesso sono i 24 vegliardi, l'altra componente del coro che celebra la liturgia celeste, come sappiamo, i quattro viventi, il creato, che è tutto poi al servizio della vita, ma che raccoglie in sé anche tutte le creature non viventi, il creato, e adesso i 24 vegliardi, rappresentanti della storia umana che è giunta al suo compimento finale e che adesso si rivolge a noi attraverso il loro canto per annunciare per dichiarare che il regno viene, l'intenzione del creatore che si realizza. Vedete, per così dirlo in maniera che sembra quasi banale, il nostro mondo è in crisi perché Dio fa sul serio. Dio viene veramente. Per questo ha mandato il figlio, per questo il regno messianico è instaurato. E siccome Dio non ha rinunciato alla sua intenzione originaria, e siccome lui è il Signore della fine, ecco che il nostro mondo finisce, ma il nostro mondo finisce in obbedienza al suo regno che viene. Non finisce in obbedienza a una condanna, finisce in obbedienza all'avvento del regno. È il settimo squillo di tromba. Quel settimo sintomo della nostra fine che acquista intrinsecamente il valore dell'Evangelo, che proclama la novità piena e definitiva in maniera eccellente, in maniera esauriente, in maniera ineccepibile ormai. Dice il versetto 16: allora i 24 vegliardi seduti sui loro troni al cospetto di Dio si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo, sono i 24 vegliardi, già li conosciamo: noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Vedete, nel versetto 15 il creato proclamava l'avvento del regno in terza persona singolare. Il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo. C'è di mezzo una citazione del Salmo 2: io oggi ti ho generato, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Ecco, il figlio intronizzato. Ma adesso vedete, i 24 vegliardi invece usano la seconda persona singolare. È la storia che in adorazione, attraverso i rappresentanti di essa, realizza quella responsabilità orante che è in grado di dare del tu al Creatore. Noi ti rendiamo grazie, caristumensi. Noi ti rivolgiamo il nostro ringraziamento, la nostra Eucaristia. E la nostra Eucaristia, vedete, è tutta la storia umana ricapitolata in questo ringraziamento. È la storia umana che ringrazia. E vedete, tutto l'apprendistato all'Eucaristia nel corso del nostro tempo che finisce, è nel nostro finire, nella nostra incompiutezza, che imparare a ringraziare ritrovarci nella definitiva attualità del regno. Tant'è vero che qui il ringraziamento è indirizzato al Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri. Vedete che non si dice più che vieni, colui che è, che era e che viene. Questa è la formula che abbiamo già incontrato. Qui sta scritto che sei e che eri, non si dice più che vieni, perché ormai il presente è definitivo. Tu che sei e che eri, sei. Si aggiunge più tu che vieni. Il regno ormai è instaurato. E questa instaurazione del regno disarma, come adesso leggiamo, addomestica tutti i conflitti, tutte le opposizioni, tutte le contraddizioni di cui il presente erede del passato, e la continuità degli eventi anche ancora ci riguardano nel corso della storia umana, ci danno una dimostrazione evidentissima. Ma adesso hai instaurato il tuo regno? Le genti ne fremettero? Vedete che l'avvento del regno è il motivo di un inasprimento. Qui si parla di un fremito, nella nostra traduzione, alla lettera in greco si parla di una orghi, di una collera, anche qui è la citazione del Salmo 2, perché siete così turbati, perché siete così incolleriti, perché siete così agitati, perché protestate in questo modo, genti della terra, re dei popoli, perché? Le genti ne fremettono, ma è giunta l'ora della sua ira, vedete, dalla collera delle genti, delle nazioni, dei popoli, dell'umanità che si agita perché si sente come aggredita e costretta a prendere atto della propria incompiutezza. Già, l'avvento del regno è un'aggressione, una stretta. Già, ma adesso è giunta l'ora della sua collera, E in questo modo, vedete, è la collera del creatore che porta a compimento la sua intenzione, ed è la collera del creatore che svuota la collera degli uomini, che spegne la collera degli uomini, che esaurisce tutte le resistenze, tutte le avversità, tutti i tentativi, a loro modo anche grandiosi, ma banali, inconcludenti, di gestire la realtà del mondo e lo svolgimento della storia umana come se fosse prerogativa dell'iniziativa umana che vuole affermare un valore assoluto, ed è tutto svuotato. È la collera del Signore che rimuove la collera dell'umanità in fermento, e quindi è giunto il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, i profeti. Nella mia Bibbia il termine profeti sta nel rigo successivo, io lo trasporterei al rigo che precede, di dare la ricompensa ai tuoi servi, i profeti. E vedete, è l'avvento del regno stringe tutto quel travagliato percorso che fa della storia umana nella sua incompiutezza attuale una produzione di morte, ed ecco là dove la storia produce morte, la testimonianza dei profeti. La testimonianza dei profeti è ancora una volta, vedete, una novità che irrompe sulla scena del mondo in maniera travolgente. È proprio quella denuncia che rimanda la storia umana all'evidenza della propria incompiutezza, ed ecco la morte degli uomini, e la morte delle generazioni, e la morte che si ripresenta con diverse maschere o diverse configurazioni in tutto il faticoso cammino di una vicenda che si sta consumando, ed ecco che il regno irrompe sulla scena del mondo attraverso la testimonianza dei profeti. È la parola creatrice di Dio che vince e che fa di questa vicenda che, stando alla gestione che l'iniziativa umana vorrebbe attivare e realizzare, è una vicenda distruttiva, autodistruttiva, e in questa distruzione è il regno che viene. Dice i santi, di seguito ai profeti, i santi e quanti temono il tuo nome, vedete c'è spazio per tutti, i santi possiamo intendere benissimo i battezzati, quanti temono il tuo nome, sono tutti gli uomini che alle prese con la parola di Dio, anche se ancora non dotati di un linguaggio adeguato ad accoglierla e interpretarla, ma tutti gli uomini che comunque sono coinvolti in quella esperienza determinante che è l'ascolto della parola, che fa creature derelitte e inquinate fin nella radice più profonda del cuore, degli ascoltatori della parola che sono coinvolti in una vera e propria nuova opera creatrice, di cui Dio è protagonista, viene il regno, piccoli e grandi, ed ecco, è giunto il tempo di annientare coloro che distruggono la terra. Qui è usato lo stesso verbo, annientare coloro che annientano la terra, oppure distruggere coloro che distruggono la terra. Vedete, come tutti i conflitti, già ve lo dicevo, tutte le opposizioni che si manifestano nel corso della storia umana sono adesso il transito, sono spiragli attraverso i quali irrompe con tutta la sua potenza il regno di Dio. Attraverso la missione affidata al Figlio è l'intenzione originaria del Creatore che vince, e rispetto a quella abilità umana che distrugge la terra, adesso si giunge alla eliminazione dei distruttori. Il travaglio nel quale siamo coinvolti tutti, laddove la sconfitta non è per la condanna, ma per l'avvento del regno. L'eliminazione dei distruttori e di quella che è la potenziale e effettiva capacità di distruggere di cui l'umanità fa esperienza nel corso della sua storia, ed ecco viene il regno, e la venuta del regno purifica la terra, il settimo squillo di tromba. Vedete, tutto quello che segue e leggeremo passo passo ancora oggi e nei giorni che verranno sta all'interno di questo annuncio, di questo che è l'Evangelo per eccellenza. Viene il regno, anzi, vedete, il coro celeste dice che il regno è già instaurato, perché il coro celeste appartiene già a quella fine. Il regno è già instaurato, è il regno del mondo, è il regno che appartiene al Signore, al suo Cristo, è il regno che non è più rinviato al futuro, ma che è così come era. È il regno che viene, vedete, nella sua assoluta e completa corrispondenza all'intenzione originaria del Creatore, in maniera tale che la nostra incompiutezza è più che mai posta in evidenza. Quella evidenza del nostro finire che è motivo di scandalo, di preoccupazione, di disturbo, di ossessione. Ed ecco che proprio questo nostro finire è tutto interno alla novità che ci riconduce alla originaria, inesauribile fecondità dell'amore di Dio che ci ha chiamati alla vita, e ci ha chiamati alla vita nella relazione con tutte le creature dell'universo. Viene il regno. Per questo siamo in crisi. Perché viene il regno. Perché il regno preme, stringe. Perché il regno ci aggredisce, perché il regno ci distrugge. Viene il regno, è già venuto, dice il coro celeste, è già venuto, e il nostro finire è tutto interno a questa epifania della regalità di Dio attraverso l'intronizzazione del Figlio. L'intronizzazione del Figlio che è disceso, che è risalito, che è glorioso e vittorioso, intronizzato. Ed è così, vedete, che la creazione intera è purificata. e tutte le travagliatissime vicende nelle quali noi siamo coinvolti, tutto questo marasma di rabbie insieme fervori, aspettative insieme delusioni, imprese insieme sconfitte, tutto questo marasma non è comprensibile all'interno di una economia della storia umana che vogliamo interpretare in base ai nostri criteri, ai criteri del nostro protagonismo, ma è nella rivelazione del regno che tutto questo marasma si ricompone in obbedienza alla sua eterna volontà d'amore. È il settimo squillo di tromba. Settimo. Paradossalmente, vedete, per questo stiamo così male. Perché il regno è venuto. Perché Dio fa sul serio. Perché il figlio è intronizzato. Ed è l'esperienza della nostra incompiutezza che ci mette in crisi, che è allo stesso tempo, vedete, la nostra modalità di accesso alla novità già definitiva. Il regno che viene per noi. Tant'è vero che qui adesso, e siamo alla fine del capitolo 11, allora si aprì il santuario. Questo versetto 19 chiude il capitolo 11, ma inaugura anche il seguito. Siamo abituati a questo concatenarsi delle visioni ormai. Si aprì il santuario di Dio nel cielo. Santuario, la terminologia che rimanda all'architettura dell'antico tempio, ma è il luogo intimo, è il segreto di Dio. Adesso vedete, il segreto del Dio vivente è spalancato. E allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. E nel santo dei santi, nell'antico tempio, prima dell'esilio, nel santo dei santi, l'arca dell'alleanza, quella cassa che conteneva le tavole della legge, dunque il sacramento dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo, la conferma di una relazione d'amore instaurata ormai in maniera indissolubile, l'arca dell'alleanza. Ma questa è l'intenzione segreta di Dio, ma un'intenzione ormai svelata, ormai pubblicata, ormai dichiarata. Apparve nel santuario l'arca dell'alleanza e ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto, una tempesta di grandine. Ecco, adesso vedete il segreto di Dio. È espresso in tutta la sua efficacia, in tutta la sua originaria fecondità, e quella intenzione è realizzata in un contesto teofanico dove vedete folgori, voci, scoppi di tuono e poi si aggiunge il terremoto, una tempesta di grandine. Chi più ne ha più ne metta, per completare, se fosse possibile, il quadro di un totale coinvolgimento cosmico e antropologico. L'Arca dell'Alleanza è uno dei titoli che la nostra devozione cristiana, da epoca antichissima, attribuisce alla Madre del Signore. Ecco la creatura. corrispondente all'intenzione del creatore dall'inizio, è l'arca dell'alleanza. Adesso vedete, Giovanni vede l'arca dell'alleanza nell'intimo di Dio, nel segreto di Dio, nel santo dei santi, ed ecco la creazione secondo la sua intenzione originaria, l'arca dell'alleanza. Quella intenzione, vedete, che riguarda una creatura che adesso viene espressamente citata in un contesto che comunque è aperto a illustrare un coinvolgimento cosmico e antropologico di portata universale. Vedete, capitolo 12, conosciamo bene questa pagina, che adesso rapidamente vediamo di passare in rassegna di nuovo insieme. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole. Vedete che questa visione è interna alla precedente. Tant'è vero che qui è la stessa forma verbale, apparve, ofsi, dice in greco, apparve, nel cielo, sullo sfondo del cielo, un segno grandioso. Il segno è grande, vedete, ciò che è grande nel linguaggio di Giovanni rinvia sempre alla rivelazione pasquale, la rivelazione che nella storia della salvezza segna il compimento finale di tutto il percorso, la Pasqua di morte e resurrezione del Figlio. Ed ecco, il segno è grande, la grandezza di Dio che si è rivelata a noi, la grandezza di Dio che si è presentata a noi, quella grandezza che la Madonna celebra nel suo cantico. L'anima mia magnifica il Signore. Cosa vuol dire? Esattamente, l'anima mia proclama la grandezza del Signore, la grandezza. E vedete, la visione adesso si sviluppa in tre quadri. Il primo quadro dal versetto 1 al versetto 6, e poi due quadri aggiuntivi che sono ingrandimenti di elementi interni al primo quadro. Primo quadro e poi due altri quadri che approfondiscono, concentrano l'attenzione e quindi ingrandiscono elementi particolari del primo quadro. Leggiamo. Un segno grande, una donna. Chi è questa donna? Vedete, è un'immagine di quella arca dell'alleanza che è l'intenzione d'amore che sta all'inizio di tutto, che è intenzione di salvezza vittoriosa, in modo tale da sbaragliare, travolgere e addomesticare anche le opposizioni. L'arca dell'alleanza. Anche le avversità, anche le contrarietà, anche i rifiuti, anche la storia che porta in sé le conseguenze del peccato feroce, del peccato ribelle, del peccato perverso, della libertà, prodotto dalla libertà umana, corrotta, ecco, tutte le opposizioni sono ripiegate in obbedienza alla intenzione originale, l'arca dell'alleanza. Donna, un'immagine, vi dicevo, di questa arca dell'alleanza, questa volontà d'amore che è volontà di salvezza vittoriosa su qualunque opposizione. E questa figura della donna è qui stratificata, come dire, su quattro livelli, vediamo di intenderci. Leggiamo rapidamente queste righe, sapete come quando si dipingono le icone, si va per strati. Ed ecco che appare per strati la fisionomia di questa creatura che il nostro Giovanni identifica mediante una definizione così essenziale, donna. Leggo fino al versetto 6, poi torniamo rapidamente indietro. Vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul suo capo una corona di 12 stelle, era incinta, gridava per le doglie e il travaglio del parto. E allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste, 10 corna, sulle sue teste 7 diademi, e la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. E il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Fino qui, primo quadro. Vedete, questa donna, prima stratificazione dell'immagine, è la donna che partorisce. È Eva, e da Eva in poi ogni donna che è dotata di un grembo che partorisce. È la prima figura di quella storia della salvezza che appena appena è stata annunciata, fin dal giardino, fin dal momento in cui i progenitori sono alle prese con le conseguenze del loro mancato appuntamento, del loro fallimento. La donna partorisce. Il peccato che produce la morte, così è stato già avvisato Adamo e con lui è stata avvisata la compagna, se mangerai morirai, peccato produce la morte, perché il peccato contraddice la vocazione alla vita, è una scelta di morte il peccato, sempre così, scelta di morte. Ebbene, vedete, la morte è rinviata per quel tanto di tempo che consente alla donna di partorire. E così si inaugura il percorso della storia umana che di generazione in generazione, da grembo di donna a grembo di donna, trasmette la vita e si allarga quello spazio che intercorre tra il peccato e la morte che ne è conseguenza, ma in quello spazio intermedio tra peccato e morte, ecco il tempo della donna che partorisce e della vita che si trasmette, e all'interno di questo spazio, per tutta la storia che seguirà, ecco che poi l'opera di Dio si svilupperà, come sappiamo, passando attraverso quegli interventi di cui tutta la storia della salvezza ci darà testimonianza, fino alla pienezza del disegno. Ma la donna partorisce. Eva, questa donna è Eva, ogni donna in quanto partoriente o in quanto chiamata alla fecondità. In secondo luogo, vedete, questa donna è vestita di sole, così come leggiamo nella profezia di Isaia a riguardo di Gerusalemme, ma è quella donna, Gerusalemme è una figura femminile, alzati, sollevati, splendi nella luce del sole, Gerusalemme, Isaia 60, la prima lettura della festa dell'Epifania, e così altri testi ancora, nel Salterio, nel Cantico dei Cantici, questa luna sotto i suoi piedi, sul suo capo una corona di 12 stelle, siamo rimandati ai sogni di Giuseppe e i figli di Giacobbe, dunque è il popolo di Israele, questa donna è il popolo di Israele, ed è in modo ancora più esplicito, come già vi suggerivo, Gerusalemme madre, Gerusalemme che accoglie i figli di Israele che ritornano dall'esilio. Quanti testi nella letteratura antico testamentaria, soprattutto quanti testi nella letteratura profetica. Secondo strato, Gerusalemme madre di Israele, popolo messianico, Il popolo messianico, già, il popolo che ha ricevuto le promesse, il popolo che ha custodito le promesse. Ed ecco, terzo strato, questa donna è la madre del Messia, certo. Come è la madre del popolo messianico, è la madre del Messia. E adesso abbiamo a che fare esattamente con la madre che ha partorito Gesù, proprio lei. Notate comunque che qui questa maternità è una maternità che avviene nel dolore, mentre la maternità di Maria è una maternità virginale, senza dolore. Il dolore subentra nel momento in cui la madre del Signore patisce il travaglio che la strazia in tutta la sua femminilità, in quanto accompagna il figlio nella sua passione fino alla morte, e quel figlio che muore nel grembo dolente di sua madre, che accompagna il passaggio del figlio fino alla sua vittoria gloriosa. La Madonna addolorata partorisce il figlio che risorge. La Madonna addolorata non sta piangendo un figlio perduto, la Madonna addolorata sta partorendo il figlio che risorge, il figlio vittorioso sulla morte, perché per altri versi la madre del Signore ha partorito senza dolore. Il suo dolore è nella fecondità del grembo materno che partorisce il figlio che non muore più, il figlio che è vittorioso sulla morte. E vedete, è proprio questo il parto che qui ci viene descritto. Era incinta, gridava per le doglie, il travaglio del parto, da Eva a Gerusalemme, adesso la madre del Messia, e finalmente ecco, è un figlio maschio che è partorito, un ben, si dice in ebraico, un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni, è lui il Messia, Salmo 2 questo, destinato a governare tutte le nazioni, il concetto di destinato a pascolare, il pastore, nasce lui, Salmo 2. E il figlio fu subito rapito verso Dio. Vedete che in sintesi qui è tutto l'itinerario della discesa e della risalita, l'itinerario pasquale che viene descritto. In sintesi, colui che discende e risale, colui che ormai è intronizzato nella gloria, vittorioso. E ancora, ecco, questa donna è la Chiesa, è il quarto strato che ci aiuta a riconoscere la fisionomia del personaggio femminile contemplato da Giovanni, l'arca dell'alleanza. La Chiesa che evangelizza, la Chiesa, vedete, che fugge nel deserto, qui nel versetto 6, veniamo a sapere di quella donna che si allontana. Non c'è dubbio qui un'allusione a eventi che ebbero luogo tra l'anno 66 e l'anno 70 d.C., quando la comunità dei primi discepoli a Gerusalemme, la Chiesa Madre per eccellenza, la vera Chiesa Madre, la primigenia Chiesa Madre, la Chiesa di Gerusalemme, si allontanò da Gerusalemme nel contesto dell'insurrezione giudaica, che poi si concluse tragicamente, come sappiamo, e nel deserto, verso il deserto orientale, dove Dio le aveva preparato un rifugio. È la Chiesa che è custodito, è accompagnato e che celebra i sacramenti, dove viene nutrita nel deserto per 3 anni e mezzo, 1260 giorni, è il tempo della Chiesa adesso, il tempo che dura 3 anni e mezzo, 3 secoli e mezzo, 3000 anni e mezzo, è il tempo della prova per la Chiesa, ma è il tempo in cui l'Evangelo attraverso la Chiesa partorisce l'Evangelo partorisce l'umanità redenta, l'umanità santificata, l'umanità liberata, l'uomo nuovo che appartiene ormai indissolubilmente al Figlio che è intronizzato nella gloria. Ed ecco questa donna, Eva, Gerusalemme, la madre del Messia, la Chiesa nell'adempimento della sua missione. E quindi, vedete, quel figlio maschio che è ogni uomo che nasce dal grembo di donna, Israele che è passato attraverso tutte le vicissitudini di una storia così drammatica, attraverso l'esilio, per ritornare alla propria vocazione, e finalmente quel figlio maschio è proprio lui, il Messia glorioso, come ben sappiamo, e quel figlio maschio è l'uomo nuovo battezzato in Cristo, che ormai è coinvolto in virtù di una indissolubile relazione d'amore nella Pasqua redentiva del Signore Gesù. L'uomo nuovo battezzato, l'uomo nuovo immerso, l'uomo nuovo tuffato, l'uomo nuovo preso, catturato, afferrato, sigillato nella appartenenza a Cristo. Vedete che in questo primo quadro c'è anche il drago, l'avversario, il tentatore, il serpente fin dal giardino, il faraone, tutti i suoi equivalenti, così come ne ha fatto esperienza Israele nel corso della sua storia, colui che vorrebbe in tutti i modi impedire a quella donna di partorire e al figlio maschio di portare a esecuzione la missione che gli è stata affidata, è l'avversario che insidia la Chiesa, nell'adempimento della sua missione al servizio dell'Evangelo, la Chiesa che celebra i sacramenti. Ma vedete, malgrado il drago si sia posto davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato, il bambino è partorito ed è intronizzato. Fatto sta che adesso, rapidamente, diamo uno sguardo ai due quadri seguenti che ingrandiscono elementi che già abbiamo preso in considerazione, perché dal versetto 7 al versetto 12 adesso la sconfitta del drago, dal versetto 13 al versetto 17 l'aggressione alla donna. Sono elementi già interni al primo quadro. Leggiamo dal versetto 7 al versetto 12, per così dire torniamo indietro, o andiamo più a fondo nel discernimento di quanto Giovanni sta contemplando. E vedete tutto là dove si è aperto il santuario di Dio, ecco, l'arca dell'alleanza. E adesso scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago, e il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero, non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo diavolo, Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì, vedete che siamo alle prese con un combattimento celeste, e già all'inizio, in questa fase che è antecedente a tutti gli eventi successivi, per quanto riguarda l'opera di Dio creatore, l'opera di Dio salvatore, già è operante quella intenzione d'amore che attraverso tutta la storia della salvezza si rivelerà vittoriosa, ma già è operante all'inizio, e già fin dall'inizio la creatura angelica ribelle è sconfitta. La creatura angelica ribelle, relegata sulla terra, in in quella prospettiva che già abbiamo preso in considerazione proprio ieri, intendo dire la ricerca da parte di questa creatura demoniaca decaduta, la ricerca della complicità che vuole trovare e di cui vuole approfittare, compromettendo la libertà della creatura umana. E gli sono attribuiti al drago 5 titoli: il drago, il serpente antico, il diavolo, Satana, il seduttore, ecco, precipitato sulla terra. E vedete, è già sconfitto. Questo è il dato essenziale che serve a identificare il drago. Il drago è creatura angelica sconfitta. E Giovanni qui ascolta, allora udì, versetto 10, il coro celeste, quello che celebra la liturgia celeste, e che adesso proclama la sconfitta dell'avversario. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Vedete, adesso l'avversario è sconfitto, la creatura ribelle è domata in obbedienza a quella intenzione che si è manifestata attraverso la sconfitta dell'accusatore. Ma vedete che adesso, proprio in quanto accusatore, intende dimostrare che le creature umane sono irrimediabilmente perdute, perché sono responsabili di una ribellione che le rende inaccettabile la presenza di Dio. È l'intenzione dell'avversario dimostrare che gli uomini si perdono, ed invece, vedete, è proprio da parte di Dio attivato e realizzato quel disegno di salvezza che realizza un'opera redentiva per gli uomini. Vedete che in questo modo è sconfitto l'avversario, e si apre dinanzi a noi una prospettiva rispetto alla quale noi non siamo informati: come avverrà che Dio redime l'avversario? Non lo sappiamo. Come avverrà che Satana possa essere redento? non lo sappiamo, non siamo informati, non siamo tenuti a sapere tante cose. Ma vedete che tutto passa attraverso quello che nella storia degli uomini si è realizzato come evento redentivo, laddove gli uomini si stanno ricomponendo in una fraternità, in quanto sono consanguinei dell'agnello che ha versato il suo sangue, ed ecco che la storia degli uomini che vanno incontro alla morte è la storia di questa moltitudine di creature umane che si sta ricomponendo come famiglia di fratelli in comunione con l'agnello. E quindi la vittoria di Cristo, agnello sgozzato e intronizzato, e la vittoria di cui è partecipe la vita cristiana, di cui siamo partecipi noi, che ci riguarda in quanto siamo legati a Lui in un vincolo di comunione indissolubile, in quanto moriamo e risorgiamo con Lui, e morendo siamo in grado di entrare, siamo chiamati ad entrare, siamo trascinati lungo il percorso che ci introduce finalmente nella pienezza della vita. Hanno disprezzato la vita fino a morire, ecco, esultate, l'invito a una grande festa. Cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi, pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Le creature che già vivono in comunione con il Figlio intronizzato nella gloria, e d'altra parte, ancora, vedete, il drago vuole imperversare a modo suo sulla terra per contrastare l'intenzione di Dio, per dimostrare che gli uomini si perdono, che gli uomini non possono sfuggire alle conseguenze del loro peccato, il fallimento dovuto alla ribellione della libertà umana è un fallimento irreparabile, ed ecco, noi ci troviamo ancora adesso esposti a questa aggressione. Ne parlavamo poi proprio ieri al risonare del quinto squillo di tromba. Terzo guai, vedete che qui ritorna il terzo guai, versetto 12. Guai a voi, perché lui è imperversa, ma imperversa, vedete, con tutta la sua furia, quando già è sconfitto. E per questo è così tragica l'agitazione dell'avversario. Perché sconfitto e non si è arreso. Vedete che l'opera redentiva del Signore, di cui noi siamo i destinatari e che è il beneficio che ci genera per la vita nuova, sta nel fatto che sconfitti ci arrendiamo. L'avversario, lui, sconfitto, non si è arreso. Ma poco tempo per dire, vedete, che nel senso che ha quello spazio di intervento che ancora gli è messo a disposizione dalla nostra complicità umana. E è proprio attraverso la redenzione degli uomini che la sconfitta della creatura angelica ribelle viene ricapitolata anch'essa all'interno di un unico disegno di misericordia. Fatto sta, vedete, che adesso, un momento solo, il terzo quadro che ci aiuta a concentrare l'attenzione sulla donna, e più esattamente su quella donna aggredita, Eva. Israele, il Messia, lui che ha affrontato le tentazioni e le ha attraversate con la sua innocenza. La Chiesa, la Chiesa. E la Chiesa alle prese con l'aggressione. Ora, quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio. Vi dicevo che qui abbiamo a che fare con quegli episodi che riguardano la storia della primissima Chiesa a Gerusalemme, dall'anno 66 in poi, ne parla Eusebio di Cesarea, i fedeli di quella Chiesa costretti ad allontanarsi. La donna che ha partorito il figlio maschio, dunque il drago è rancoroso, è invidioso nei confronti della vocazione che Dio ha donato alla creatura umana, al figlio nella carne umana. La creatura angelica è invidiosa di quello che Dio ha donato a suo figlio, che è carne umana. E dunque insidia la donna, e la donna, vedete, trova riparo nel deserto. Ma furono date alla donna due ali di grande aquila, immagine questa che viene da lontano, il popolo uscito dall'Egitto su ali di aquila, trasportato fino ai piedi del Sinai. E due ali di grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei, per esservi nutrita per un tempo, due tempi, la metà di un tempo, lontano dal serpente, 3 anni e mezzo. È il tempo della persecuzione, ma è un tempo che dura tutto il tempo della storia umana, laddove la donna, che è impegnata ormai nell'adempimento della sua missione, qui è la missione affidata dal Signore ai suoi discepoli, è la missione affidata alla Chiesa, è quella missione di cui ci parlava fin dall'inizio Giovanni, ricordate, nel giorno del Signore, mentre sta partecipando all'Eucarestia, le 7 lampade, le 7 stelle, e ecco, la Chiesa che evangelizza. La Chiesa che celebra i sacramenti. E un rifugio eucaristico per la Chiesa, il deserto, per essere nutrita, vedete, nel corso dei 3 anni e mezzo. E in più, notate che il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Vedete che la donna nel deserto riceve solidarietà da tutte le altre creature che sono al servizio della vocazione dell'uomo. L'avversario non ha potere sulle creature di questo mondo. L'unico spazio di potere di cui può approfittare è quello che gli viene messo a disposizione dalla libertà umana che coltiva la propria malizia, la propria ingiustizia, la propria cattiveria, ed ecco lì lui si inserisce come un parassita potentissimo che si insedia e imperversa a modo suo. Ma può, vedete, vomitare a più non posso, non c'è niente da fare. L'alluvione viene inghiottita in una voragine che si apre là dove la terra è alleata della donna, alleata. E quindi il drago si infuriò contro la donna, ancora, vedete, è instancabile nella sua volontà aggressiva, si infuriò contro la donna, se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, perché la donna partorisce, è la discendenza, vedete, è l'umanità redenta. È l'umanità generata nell'ascolto e per l'ascolto della parola, è l'umanità chiamata alla comunione con il Figlio Redentore attraverso il battesimo, perché gli uomini si realizzino in obbedienza alla vocazione ricevuta come profeti, testimoni, fino al limite estremo. E dunque la discendenza della donna, la donna genera, e questa fecondità della donna aggredita dal drago. Vedete che coloro che la donna ha generato sono quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù, cioè coloro che ormai vivono in una dimensione teologale, di fede, di speranza, di carità, coloro che sono impegnati nel discepolato, nella testimonianza di Gesù. È la Chiesa che svolge la sua missione. E vedete, nella comunione con Gesù, il Figlio che donato da Dio è passato attraverso la nostra condizione umana e ormai intronizzato nella gloria, la Chiesa continua a generare figli che appartengono al Signore Gesù Cristo. E ormai sono introdotti nella comunione con la vita santissima del Dio vivente. E è la condizione di Giovanni, ma è la condizione della nostra vita cristiana. Ed è adesso qui che si aggiunge il versetto 18, si fermò sulla spiaggia del mare. Notate che siamo più o meno giunti al centro di tutto il libro che Giovanni ha scritto per noi. Io vi invito a preferire la traduzione mi fermai, lo dice anche la nota, è una questione di critica testuale, come dicono i tecnici. Si fermò il drago sulla spiaggia del mare. Io vi suggerisco di tradurre mi fermai sulla spiaggia del mare. Vedete, Giovanni si è fermato sulla spiaggia del mare, nel senso che adesso osserva tutto quello che avviene. Mi fermai sulla spiaggia del mare in attesa di quello che farà il drago, in attesa di come il drago continuerà a insidiare la donna, ma in attesa, vedete, di constatare come l'Evangelo che è operante nella fecondità di quella donna che continua a partorire, a celebrare i sacramenti, a evangelizzare nell'adempimento della sua missione, è la vita cristiana, come l'Evangelo è vittorioso. Tutto questo, vedete, all'interno del settimo squillo di tromba, all'interno dell'apertura del settimo sigillo. Mi fermai sulla spiaggia del mare. Ci sono altri momenti della storia della salvezza in cui abbiamo a che fare con personaggi che si fermano sulla spiaggia del mare. Stiamo leggendo in questi giorni nel Vangelo secondo Matteo che Gesù si ferma sulla spiaggia del mare. E il drago imperversa, il drago è sconfitto, e non con una sentenza puramente di carattere amministrativo o di carattere teorico, ma è sconfitto in virtù di quella storia d'amore per cui il Figlio nella carne umana è morto ed è risorto, e l'umanità intera è ormai chiamata a vivere nella comunione con Lui e la morte è resa obbediente alla sua vittoriosa. Intenzione di vita. Adesso ci fermiamo qua.